Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dopo la festa di Pentecoste, avendo concluso il percorso dei grandi misteri della salvezza, della vita di Gesù, la Chiesa si ferma e contempla il grande dono, il dono che abbiamo ricevuto, la nostra comunione con Dio, proprio alla luce di Dio, della sua rivelazione. La festa della Trinità consente di ringraziare per la venuta stessa di Dio nella nostra vita. Pensiamo a questa Eucaristia, a queste scritture, al mistero di Dio, della Trinità, proprio in rapporto con l'Eucaristia, nella quale noi entriamo in comunione con Gesù mediante lo Spirito e così con Dio stesso e con tutta la storia della salvezza.
Dal libro del Deuteronomio, capitolo 4, i versetti dal 32 al 40. Mosè parlò al popolo dicendo: interroga pure i tempi antichi che furono prima di te. Dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa? E si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente, braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto sotto i vostri occhi? Tu sei stato fatto spettatore di queste cose perché tu sappia che il Signore è Dio e che non ve ne è altri fuori di Lui. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti, sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole che venivano dal fuoco. Poiché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro discendenza dopo di loro e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza e con la sua grande potenza, scacciando dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te, facendoti entrare nella loro terra e dandotene il possesso come è oggi. Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, i versetti dal 14 al 17. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.
Questa festa riassume tutta la nostra conoscenza di Dio, perché possiamo ringraziare, possiamo essere sempre più consapevoli, soprattutto in questo momento, quando facciamo l'Eucarestia e ci uniamo al Signore Gesù, possiamo essere sempre più consapevoli che siamo coinvolti, immessi dentro la vita di Dio e dentro tutto ciò che Dio ha fatto per manifestarsi. Guardiamo dunque cosa ci dicono sotto questo aspetto queste scritture, anzitutto la prima lettura che avete davanti sono alcuni versetti presi dal quarto capitolo del libro del Deuteronomio, che è il libro che contiene i discorsi di Mosè prima della morte. Come nel Vangelo di Giovanni troviamo i discorsi di addio di Gesù nell'ultima cena, prima di morire, così anche nei cinque libri di Mosè, uno è dedicato ai discorsi finali di Mosè. E difatti vedete che è Mosè qui che parla. Mosè parlò al popolo dicendo, Mosè parla a Israele nelle steppe di Moab, l'attuale Giordania, prima della sua morte, dopo tutto il percorso fatto, dopo l'uscita dall'Egitto e dopo il Sinai. Ecco, quello che troviamo qui con grande insistenza è la preoccupazione di Mosè che Israele, come popolo di Dio, abbia sempre e sempre più profondamente la consapevolezza della sua elezione. Questo è il senso di questo testo. E interroga i tempi antichi, dal giorno della creazione, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra, e da un'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa? Si udì mai una cosa simile a questa? Che un popolo, cioè, abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? Ecco il grande miracolo. Non è mai successa una cosa così. E dobbiamo considerare che qui c'è l'insistenza di Mosè sull'unicità di quello che è avvenuto per Israele. Nessun popolo, nessuno è mai successo una cosa del genere. Cioè che un popolo abbia udito la voce di Dio. Quando è successo questo? È successo in tutta la vita di Israele? Ma in un senso diverso, analogico, sì. No, qui ci si riferisce a un momento unico, preciso. È successo al Sinai. Ed è successo solo per un momento. Solo per il tempo in cui Dio pronunciò le 10 parole, che noi chiamiamo i 10 comandamenti. Poi basta. Perché? Perché il popolo disse basta così. Non possiamo, se continueremo ad ascoltare questa voce, moriremo. Ecco il grande miracolo. Noi forse non abbiamo questa percezione, È chiaro che una parola come questa presuppone il senso della grandezza, della maestà, della presenza di Dio, del suo mistero e contemporaneamente della sua capacità di comunicarsi alla creatura così fragile. Questo è avvenuto al Sinai, dice Mosè. C'è mai visto una cosa così? Che tu hai udito la voce stessa di Dio? Ecco allora che questo brano e anche il Salmo, che il versetto del Salmo che abbiamo cantato, beato il popolo scelto dal Signore, si riferisce al popolo ebraico. Quando diciamo Israele non dobbiamo necessariamente pensare allo stato ebraico oggi, ma dobbiamo pensare al popolo di Israele in tutta la sua storia, in tutto il mondo, fino ad oggi naturalmente, tutto il popolo ebraico. Tutta la nostra fede, la nostra conoscenza di Dio, tutto ciò che abbiamo ricevuto ci è venuto da Israele, compreso Gesù, che appartiene al suo popolo. E questo mi sembra il senso di questa scrittura. Tutto il mistero di Dio ci è venuto, ed è per questo che noi leggiamo le scritture, è per questo che noi leggiamo quello che chiamiamo Antico Testamento e anche il Nuovo Testamento. Ma questo sembra più semplice per noi. Antico Testamento, perché lo leggiamo? Perché dobbiamo ascoltarlo? Per questo motivo, perché cioè la conoscenza di Dio e la sua rivelazione è legata a un popolo. Ecco il senso dell'elezione. Poi c'è il Vangelo. Nel Vangelo, il Vangelo che abbiamo ascoltato, sono proprio le ultime righe del Vangelo di Matteo, la conclusione del Vangelo di Matteo. Il Cristo che qui parla, Gesù, è Gesù risorto, che può dire: mi è stato dato da Dio ogni potere in cielo e in terra, con la sua risurrezione. Perciò andate, questo potere si esprime nella missione, come abbiamo ascoltato, e nel fare discepoli tutti i popoli, battezzandoli propriamente. Qui la traduzione è un po' diciamo approssimativa, perché non si battezzano i popoli, si battezzano le persone. E difatti il testo non dice esattamente così, ma la sostanza è: andate verso tutte le genti e battezzate i gentili, i non ebrei. Qui Gesù parla come se inviasse il suo popolo attraverso i discepoli suoi a tutto il mondo a fare discepoli. E noi vediamo qui che il fare discepoli comporta il battesimo e l'insegnamento, tutto ciò che io vi ho insegnato. E qui vediamo, ecco, che per questo è stato scelto questo Vangelo, che il battesimo è il battesimo qui secondo il testo di Matteo, con la formula che anche noi usiamo: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Col battesimo siamo immersi, siamo collegati, siamo messi in comunione di vita con il Padre, da cui tutto deriva, con il Figlio che è Gesù, mediante il quale Dio è diventato uno di noi, e con lo Spirito Santo, mediante il quale Dio è entrato dentro di noi e ha iniziato dentro di noi quell'opera che egli porterà a compimento con la risurrezione dei morti. Ed è questo che ci dice la seconda lettura. Veramente, guardate la seconda lettura, presa dalla lettera ai Romani, veramente è qualche versetto prima, ma sarebbe molto importante ricordarlo, qualche versetto prima, al versetto, chi ha la Bibbia al versetto 11 del capitolo 8, proprio questo è il centro, il punto fondamentale. Se Dio ha risuscitato Gesù, dice l'Apostolo, mediante lo Spirito Santo, risusciterà anche voi, mediante lo stesso Spirito che abita in voi. Ecco la grande opera di Dio, lo Spirito che abita già in voi. Poi c'è l'esortazione dell'Apostolo qui, ed è quello che abbiamo letto. Chi sono veramente, dice l'Apostolo, i figli di Dio? Sono quelli che di fatto camminano, sono guidati dallo Spirito di Dio. Se voi siete, avete lo Spirito e siete figli di Dio, dovete comportarvi, dovete vivere come figli di Dio. E per sostenere questo, sottolinea ciò che per noi è così consolante, così importante, la dignità che abbiamo ricevuto mediante il Figlio e mediante il dono dello Spirito che abita in noi, cioè siamo divenuti figli, siamo stati adottati. Ora, questo può essere un'espressione che può lasciare un punto interrogativo, come dice, ma siamo figli adottivi, ma non proprio figli veri, no? Quando uno fa un'adozione, sì, è figlio giuridicamente, però non significa questo, anzi probabilmente è un'espressione che indica, giuridica, abbiamo ricevuto lo spirito di adozione, cioè lo spirito mediante il quale Dio ci ha adottati come figli, nel senso cioè che siamo figli, veri fino in fondo, avendo lo stesso spirito di Dio, e con diritto noi ci dobbiamo considerare figli. E qui l'Apostolo sottolinea il nostro rapporto intimo, familiare, amorevole con Dio. Quando noi diciamo a Dio Padre, e qui si ricorda una parola aramaica, ebraica, aramaica, Abba, vedete che c'è Abba, tradotto Padre, si ricorda cioè un'espressione che Gesù usava e che lo caratterizzava, e che la comunità dei primi discepoli che parlavano l'aramaico hanno custodito, hanno ricevuto e hanno utilizzato, e che è rimasta anche nelle comunità di lingua non aramaica, per esempio quelle di lingua greca, perché San Paolo scrive in greco, vedete che c'è la parola aramaica, Abba, tradotta padre. Questa, l'Apostolo dice, questa, quando noi con diritto diciamo Abba, padre, chiamiamo Dio come padre, come faceva Gesù, e questo lo possiamo fare con diritto, perché abbiamo lo stesso spirito di Gesù. Abbiamo ricevuto lo spirito di Dio grazie a Gesù, allora dobbiamo avere abbiamo l'incoraggiamento, la consolazione per camminare secondo lo spirito, che è la sua esortazione. Considerate quale confidenza noi possiamo usare con Dio. Se pensiamo alla prima lettura, che rimane sempre vera, che nessuno può ascoltare la voce di Dio e vivere, nessuno può sostenere la maestà infinita della sua presenza, e noi diciamo allo stesso Dio, in virtù di Gesù, per il dono dello Spirito che è in noi, Abba, Padre. Lo diciamo con verità, abbiamo il diritto di dire così, e perciò, dice l'Apostolo, allora dobbiamo veramente considerarci e vivere da figli.